EasyItalianNews.com Sabato 16 novembre 2024. Esteri. Forse la tregua. Possibile cessate il fuoco in Libano. Hamas ha dichiarato di essere pronto a un cessate il fuoco a Gaza, a patto che Israele lo rispetti. Bassem Naim, rappresentante di Hamas, ha chiesto a Trump di fare pressione su Israele per fermare gli attacchi. Nel frattempo, Donald Trump ha approvato, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, un piano per una tregua in Libano, che prevede il ritiro di Hezbollah dal confine con Israele con l'aiuto di forze ONU. In Libano, però, stanno continuando i bombardamenti da parte di Israele, che causano decine di morti al giorno. A Beirut, vari edifici sono crollati sotto gli attacchi, compreso il quartiere di Dayè. Anche nell'est del Libano, nella valle della Beka, sono stati colpiti obiettivi, come ad esempio la sede della protezione civile. Italia. Elon Musk interviene sui centri migranti in Albania. L'Italia è un grande paese democratico e sa badare a se stessa, nel rispetto della sua Costituzione. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, risponde alle parole di Elon Musk. Il fondatore di PayPal, l'uomo più ricco del mondo e principale finanziatore di Trump, ha commentato su X la decisione del Tribunale di Roma di sospendere la convalida dei trattamenti in Albania di 7 migranti, scrivendo «Questi giudici se ne devono andare». Mattarella aggiunge nel suo commento che chi sta per assumere un importante ruolo di governo in un paese amico e alleato non può intervenire negli affari interni di un paese sovrano. La premier Giorgia Meloni ha dato il suo appoggio a Mattarella. Il segretario della Lega Matteo Salvini, in passato difeso da Musk per la vicenda Open Arms, invece difende le parole di Musk. La decisione dei giudici che impedisce di allontanare i clandestini dal territorio italiano non è uno schiaffo al governo, ma una scelta che mette in pericolo la sicurezza e i portafogli degli italiani. Musk ha ragione. Il 20 dicembre potrei ricevere una condanna a 6 anni di galera per aver bloccato, da ministro dell'interno, gli sbarchi di clandestini. Visto dall'estero, tutto questo sembra ancora più incredibile. Esteri. Tokyo. Cittadino USA vandalizza santuario Meiji Jingu. Arrestato. A Tokyo, la polizia ha arrestato un cittadino statunitense di 65 anni per aver danneggiato il santuario Meiji Jingu. L'uomo, identificato come Steve Hayes, era in Giappone per una vacanza con la sua famiglia e ha ammesso di aver graffiato con le unghie le lettere dell'alfabeto latino su un pilastro del Tori per incidere i nomi dei suoi familiari. Il personale del santuario ha scoperto le incisioni e ha avvisato le autorità, che hanno proceduto con l'arresto il giorno successivo. Questo evento segue un altro episodio di vandalismo al santuario Yasukuni di Tokyo, dove scritte raffiguranti il kanji di morte sono apparse su un recinto di pietra. Il santuario Meiji Jingu, un luogo sacro shinto dedicato all'imperatore Meiji e all'imperatrice Shoken, è uno dei siti più visitati in Giappone e simbolo della tradizione e della storia locale. Tecnologia. L'effetto della digitalizzazione sulla politica. La digitalizzazione ha rivoluzionato il modo in cui le persone si informano, si esprimono e partecipano alla vita politica. I social media e le piattaforme online hanno cambiato la dinamica della partecipazione politica, offrendo nuove opportunità per la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini, permettendo a chiunque di esprimere le proprie opinioni, condividere contenuti e partecipare a dibattiti politici. Tuttavia, questo aumento della partecipazione online ha anche creato nuovi problemi, come la diffusione di notizie false e l'incapacità di distinguere tra informazioni e propaganda. I politici e i partiti politici, infatti, utilizzano i social media per promuovere le loro campagne elettorali, raggiungere nuovi elettori e creare un'immagine pubblica. È quindi importante che i cittadini siano consapevoli delle caratteristiche dei social media e che cerchino di utilizzarli in modo responsabile e critico, per garantire la libertà di espressione individuale e la partecipazione attiva alla vita politica. Cultura e società. Smentita la vendita di Cadario, il palazzo maledetto di Venezia. La notizia della vendita di Cadario, il famoso palazzo maledetto di Venezia, è stata prima annunciata, poi smentita. L'edificio, a quanto pare, è stato ritirato dal mercato per lavori di manutenzione necessari. Il prezzo di vendita sarebbe stato 18 milioni di euro. L'attuale proprietario, che lo comprò nel 2006 tramite una società americana, resta anonimo. Cadario, che si trova sul Canal Grande, è noto per la sua bellezza gotica rinascimentale e per una lunga storia di tragedie, tante da sembrare quasi una maledizione. Fin dalla costruzione nel 1478, chiunque abbia posseduto il palazzo oppure ci abbia vissuto sembra essere stato colpito da sventure. Il suo primo proprietario, Giovanni Dario, vide la figlia suicidarsi e il genero assassinato. Da allora altri inquilini hanno subito incidenti, rovina economica o morte violenta, come Raul Gardini, coinvolto in Tangentopoli, lo scandalo politico, e Keith Lambert, manager degli Who, travolto dai debiti e dalla droga. Il palazzo, con 8 camere da letto, un giardino privato e 2 porte d'acqua, aveva attirato anche Woody Allen, che però rinunciò all'acquisto. Cultura e società. L'aria del lago di Como venduta come souvenir in lattina. Al modico prezzo di 10 euro è possibile acquistare una lattina ricordo dell'esperienza hashtag Como Lake. Questa l'ha trovata di un'agenzia di comunicazione della zona, che sta suscitando molta curiosità tra i turisti. La lattina, dal volume di 400 millilitri, indica anche gli ingredienti dell'aria del lago di Como: 78% di azoto, 21% di ossigeno, 0,93% di argon, 0,04% di anidride carbonica, neon e altri elementi, 100% aria autentica del lago di Como, intrappolata in una lattina. Il barattolo, inoltre, è riciclabile ed è stato progettato per essere un oggetto multiuso. L'idea di vendere l'aria del lago di Como non è proprio originale, perché già in altre città turistiche, come Napoli per esempio, era stata proposta l'aria del posto come ricordo concreto dell'esperienza di viaggio. Per gli autoctoni, l'idea del souvenir pieno d'aria rappresenta un gadget inutile, come hanno testimoniato le interviste raccolte lungo il lago. Ai turisti, invece, sembrano apprezzare molto questo insolito ricordo della loro vacanza.